Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Il mondo del vino e quello della tecnologia digitale a volte si intrecciano e a volte si allontanano. Entrambi sono mercati miliardari, ma parlano linguaggi differenti. Una cosa è certa: se non sarà il wine business ad occuparsi di tecnologia, sarà la tecnologia ad occuparsi di wine business. Io sono Rolando e questo è il podcast del vino digitale, questo è The Digital Wine.
Buongiorno.
Ciao Rolando, ben trovato. Era un po' che non ci si vede qua.
Sì, è vero. Senti, che cosa mi dici? Che mi racconti? Com'è andato il periodo? Allora, hai cominciato a lavorare?
Allora, ho cominciato a lavorare in questo pub birreria. Sì. Abbiamo 12 birre alla spina che vengono aggiornate almeno due volte la settimana, ne cambiano due o tre, perché comunque c'è una bellissima rotazione. E devo dire che i gusti svedesi mi lasciano sempre più a bocca aperta, perché abbiamo diverse, su 12 birre almeno 3-4 sono molto particolari. Loro le chiamano sour beer e sono birre tendenzialmente molto 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 dolci. Ma dolci del tipo birra alla cheesecake ai lamponi.
Mamma mia!
Birra con liquirizia e cioccolato. Birra ai frutti di bosco, ma estremamente dolci. Una roba... Allora, forse va bene da dessert, forse. Quindi forse ricorda le birre belghe alla ciliegia, ma non è... cioè, è proprio una bibitona dolce con qualche grado alcolico. Ma abbiamo anche una stout da 12 gradi e 3 al cioccolato e liquirizia, che ha... è molto alcolica al naso, è veramente fastidiosa da tanto alcol che ha, e però ha questo sentore dolciastro finale che è difficile, è veramente difficile. però ne bevono, c'è gente che fa 3-4 giri di birre di questo tipo.
Addirittura.
E mi lascia veramente, come stanno, sto scoprendo che bevono tanto sidro. Esiste anche il sidro analcolico, che è praticamente una bibitona zuccherata, molto dolce, ufficialmente fatta con le mele fermentate, ma poi viene dealcolizzata, ed è veramente... ma ci cenano, quindi fanno l'hamburger con il sidro di pere, perché fanno anche sidri diversificati da quello di mele, e però analcolico. E quindi faccio molta fatica, veramente.
Ma pensa a te.
Sì. E poi però per il resto cucina, allora, come dicevamo qualche volta fa, la cucina svedese non ha una vera e propria identità propria. Quindi a parte qualche zuppa, a parte polpette eccetera, e quindi anche i ristoranti tendenzialmente seguono quello che gli porta al mondo. Quindi qui dove sono io si fanno dei gran belli hamburger. Le costine di maiale fatte all'americana, quindi con la glassa barbecue, fanno il salmone, ecco, salmone, poi hanno introdotto un piatto di tagliatelle con i frutti di mare, una roba del genere. Quindi è tutto un po' un melting pot culinario, diciamo così, però cercano di utilizzare materie prime più che dignitose, devo dire che lavorano abbastanza bene. Una quindicina di etichette di vino in carta, mescita al bicchiere. E altra cosa che ho notato è che, ad esempio, noi in Italia solitamente facciamo 6-7 bicchieri con ogni bottiglia, tendenzialmente 6. Qui difficilmente superano i 4, quindi le porzioni sono molto abbondanti. Da vedere non è neanche piacevolissimo, perché trovi questo bicchierone...
È anche scomodo, proprio, cioè il calice quando è pieno è anche scomodo,
esatto. Diventa pesante, esattamente. Però qui è proprio l'idea che hanno, quindi magari un bicchiere di vino mediocre lo pagano anche 15 euro, però non ci fanno una piega.
Ah, però
Non ci fanno una piega. Lo spritz è a 15 euro, comunque.
15 sì. euro?
Assolutamente.
Mamma yes. mia.
Però non ci fanno una piega perché è così dappertutto. Ah, sì, qua sì, una, bottiglia, sì. una bottiglia di Aperol al Systembolaget non lo trovi a meno di 18 euro. Quindi,
insomma, è tanto, eh.
Sì,
mi
sì.
sembra un po' esagerato.
Però questi sono i prezzi, loro dopo torna via, ti trovi anche robaccia, però chi vuole magari farsi il gin tonic è tassativo 15 euro. Quindi gin buoni, ogni gin abbinato sì, alla sì. sua tonica, quindi abbiamo 7-8 gin differenti con altrettante toniche, però effettivamente i prezzi sono indicativamente questi.
Cioè, quindi esci fuori con degli amici, ti fai un paio di aperitivi e qualche altra cosa, ti partono 50-60 euro così come sì. niente fosse.
Sì. Sì. sì, assolutamente. Poi qui dove sono io la scelta è stata proprio di diversificare la clientela, quindi di non Capisco. Volere... diciamo così, la mandria di ragazzini al sì. venerdì sera a sballarsi a 4 euro a bicchiere. Certo. Quindi è stata una scelta proprio radicale. Ovviamente non esiste il coperto, perché comunque anche in questo caso non si tratta di vero e proprio ristorante, quindi siamo in un pub.
Ho capito.
Però comunque un hamburger lo paghi 18-20 euro, ecco. Siamo su queste cifre.
Ah, caspita.
Bell'hamburgerone, cioè non parliamo...
Sì, sì, ho capito, però...
carne di buona qualità, pane fatto in casa, però insomma sei su queste cifre, ecco.
Beh, qui a Roma io vedo ci sono un po' di posti dove fanno dei begli hamburger fatti bene, insomma, ben riempiti, con carne buona e tutto, lo puoi pagare 9 euro, 10... 12 se proprio, insomma, però insomma mi sembra un po',
sì,
un po'
cioè,
tanto.
Per la ristorazione i prezzi sono direi un 30-35% più cari rispetto che l'Italia a parità di qualità, parliamo ovviamente sempre, si cerca di stare il confronto, lo facciamo su quello, però effettivamente i prezzi sono su quei livelli, ecco.
Però caspita. Senti, però, ma, comunque... e quindi... quali sono i criteri, diciamo in Svezia, diciamo, ma in generale, no? Quindi quali sarebbero i criteri che un ristorante dovrebbe tenere in considerazione quando prepara la carta dei vini? Poi certo, detta così significa tutto e non significa niente, perché dipende che tipo di ristorante stiamo parlando, dove è posizionato, che tipo di cucina fa, eccetera. Però tanto per dare un po' un'idea di che, diciamo, alcune linee generali che poi dopo vanno poi messe all'interno del caso particolare. Come se io adesso, che so, volessi aprire un ristorante, dico devo preparare la carta dei vini, come faccio? Da che parte comincio?
Allora, come accennavamo l'altra volta, secondo me l'importante è sempre comunque capire il tipo di cucina che si fa e abbinarlo con le scelte certo. liquide, diciamo così. Idealmente la carta dei vini la si può suddividere in alcuni step, quindi partire ad esempio con le bollicine, perché comunque sono un invito alla bocca, quindi sia per certo. un aperitivo sia per un antipasto sono, diciamo così, lo step di ingresso. Passare poi ai rossi, ai bianchi,
sì.
Ai passiti barra vini dolci, quindi muffati e quant'altro, e poi magari una sezione di estero se si ha la possibilità di spaziare oltre i nostri confini italiani.
Okay,
poi, ovviamente, secondo me, all'interno di ognuna di queste categorie vanno fatte ulteriori divisioni, quindi io, se dovessi ipotizzare la mia carta ideale, all'interno delle bollicine dividerei intanto per tipologia di bollicine, quindi che ne so, fare metodo Charmat o metodo sì, Martinotti, sì. che dir si voglia, separato dal metodo classico. A me piacciono molto i rifermentati o il metodo ancestrale, sì. quindi avrei un angolino anche per questi, e tenere champagne e altro estero in una sezione separata.
Però poi... non deve essere esagerata, no, la carta dei vini, no. cioè detta questo... così significa che tu hai almeno un 6 etichette differenti, insomma, soltanto di bollicine, perché comunque per l'offerta che stai descrivendo te, quelle 5-6 etichette ci vogliono messe in carta, perché
Ovviamente qui si sta parlando del sogno ideale, perché
Lo so, lo
comunque
so.
è quello che mi piacerebbe trovare se dovessi, cioè è quello che mi piacerebbe preparare se dovessi preparare la mia lista dei vini ideale.
Ideale, certo.
E quindi far capire comunque al cliente che si siede che ci sono delle differenze tra le varie bollicine che vuole assaggiare. Quindi che il classico prosecco è molto diverso da un Trento DOC piuttosto che da un metodo classico siciliano o quant'altro. E quindi far capire che appunto c'è della differenza.
Certo.
Perché comunque credo proprio che la carta dei vini serva anche dal punto di vista, passami il termine, didattico, quindi serve
Eh sì,
anche
è
per
vero.
capire,
È
serve per
vero.
imparare quando ci si siede a tavola. E ecco perché, ad esempio, nei rossi, se potessi, io inserirei anche una sezione di Lambruschi a parte,
Vabbè.
perché ormai abbiamo capito che il Lambrusco è una bella bolla piacevole, ma che non è banale, che non è banale. E anche lì si può spaziare veramente in tanti sottoinsiemi.
Ma non converrebbe così avere delle serate perché poi il ristorante chiaramente alla fine o fa il ristorante o fa didattica, no? Non può fare durante una cena contemporaneamente tutte le cose. Oppure è un ristorante conosciuto particolarmente dagli amanti del buon vino e del buon cibo, quindi i cosiddetti gourmet, i cosiddetti wine lover anche, e allora lì trovi delle etichette particolari, però è chiaro che, ad esempio, a Roma, dove la maggior parte della clientela sono tutti quanti turisti che vengono da fuori, italiani o stranieri che siano, non ti puoi permettere di fare troppa didattica. Quindi forse converrebbe, no, magari per un ristorante avere una giornata in mezzo alla settimana in cui fare soltanto proposte precise di abbinamenti. E poi è chiaro che il sabato e la domenica devi avere qualcosa che piaccia un po' a tutti, perché non ti puoi permettere di scontentare il turista, che è vero che oggi viene e magari domani no, però magari è anche uno che sta in un albergo lì vicino e viene a mangiare da te tutti i giorni. Se gli dai dei vini un po' troppo particolari, rischi insomma di perdertelo, perché poi c'è anche questo, purtroppo devi sempre fare i conti con beh, purtroppo, cioè, diciamo, devi sempre comunque fare i conti con il gusto del tuo cliente. Perché se no facciamo un ristorante e ci andiamo in 15, insomma, in 20 persone e andiamo solo noi.
Sono assolutamente d'accordo con te. Questo ovviamente, torno a dire, stiamo parlando della carta dei vini ideale, che
Lo
poi
so.
ovviamente si scontra con la realtà. E torniamo a dire che pochi, pochissimi ristoratori possono permettersi di fare questa cosa per hobby. Solitamente lo
Certo.
fanno perché devono portare a casa, il proprio tornaconto economico. È ovvio che nel mio immaginario ideale, una sera alla settimana sarebbe dedicata alla famosa didattica, quindi organizzare serate per conoscere un vino, piuttosto che un abbinamento, piuttosto che una cantina, piuttosto che un produttore. Quindi sarebbe veramente, non so, la serata un po' più calma, il martedì di febbraio. Nella bassa padana non c'è tutto questo via vai di
No.
turisti, ok? E allora è lì che ti inventi magari la serata con un'etichetta particolare piuttosto che con un tipo di vino magari non troppo conosciuto, o magari hai la fortuna di avere qualche conoscenza tra i produttori e inviti il produttore e fai la serata col produttore. Questo credo che debba esulare dal discorso carta dei vini. Quindi uno può avere anche una carta dei vini con 10 referenze in tutto, due bianchi fermi, tre
Sì.
rossi, uno spumante e via andare. Però magari ti diverti a chiamare l'amico che spiega meglio al pubblico piuttosto che appunto il piccolo produttore e quindi dai modo pian pianino, step by step, magari crei curiosità nei tuoi clienti che ti chiedono, clienti abituali ovviamente.
Sì,
Quindi
certo.
come dicevamo prima, è ovvio che un ristorante turistico che comunque lavora con i turisti, una volta che ha 10 referenze sparpagliate per l'Italia, quelli più conosciuti, un Chianti piuttosto che un Valpolicella, metti dentro un vino trentino, metti un
Sì.
siciliano, due bianche, due bollicine, hai già fatto la lista vini. Quindi è molto molto diversa, insomma la cosa è veramente molto caleidoscopica all'interno del mondo della ristorazione. E se uno ha la possibilità di fare una bella carta dei vini, poi magari torno a dirvi, si cresce, cioè
Sì, è
passo per
chiaro.
passo, inserisci 3-4 referenze a semestre, piuttosto che appunto arrivi a inserirne 10 all'anno, che è già tanta roba inserire 10
Altro
referenze
che.
all'anno. Anche perché io ricordo un caro amico ristoratore che mi diceva sempre: io posso inserire tutti i vini che voglio, però una bottiglia per volta bevono, massimo due. Quindi
Sì,
se ne
vabbè.
inserisco 10, tra quelle 10 sempre due ne possono bere, non ne scelgono 10 per volta. Quindi è ovvio che devi avere anche la capacità di fare magazzino, di poter immobilizzare un valore
Sì.
magari di un certo tipo. E quindi è ovvio che ognuno poi si deve tarare sulle proprie mire, sul proprio target di clientela. Però c'è la possibilità, secondo me, di partire pian pianino e di ampliare a ventaglio questa scelta.
Sì, non è facile, no?
Oh,
Perché
no.
appunto, cioè, il ristoratore, insomma, come hai detto te, cioè, ha delle bottiglie che comunque si mantiene lì da una parte. Rischia che se non ha fatto la scelta giusta, se li tiene lì e ha immobilizzato del capitale, dello spazio, insomma, gli danno fastidio e basta. Quindi comincia a essere un po' un problema, insomma, è un equilibrismo, insomma, no?
Certo,
Però,
anche
ad esempio, anche la mescita al bicchiere, quella può
perché.
aiutare.
Esatto, infatti una dei quid in più potrebbe essere avere sempre un fuorilista, un fuoricarta. Può
Certo.
essere la lavagna sul muro, può essere la carta, il foglio aggiunto nella carta dei vini dove fai la proposta della settimana, piuttosto
Sì,
che
sì.
due o tre vini che vuoi usare alla mescita. E questo ti permette di avere una bella rotazione, quindi magari tutte le settimane puoi proporre due o tre vini diversi e puoi avere qualche riscontro anche da parte dei clienti. Quindi hai l'accordo con quella cantina di provare i tre cartoni di vino. Nell'arco di un mese riesci a tastare il polso a questo prodotto e decidi se inserirlo o meno. Quindi anche il fuorilista direi che è una cosa che secondo me non fastidio non dà.
Ah
Quindi
no, certo.
è solo un di più che puoi avere per permetterti di avere un appeal ulteriore con un cliente. Torniamo sempre al discorso, se siamo in quattro una bottiglia funziona. Ma
Sì.
se sono fuori per un pranzo di lavoro, magari devo mettermi lì anche a fare qualche ultimo ritocco per il lavoro che devo presentare, mi prendo un calice se proprio proprio.
Sì,
E
altrimenti.
quindi, esatto, e quindi avere la mescita, secondo me, è un'aggiunta che male non fa, che male non fa.
È più complesso però gestirla, no? Per il ristoratore, perché comunque sia, è vero che se sei bravo a venderla, quella bottiglia l'apri a pranzo e magari la sera al massimo, insomma, è già finita. Quindi problemi di conservazione, a meno che non siano bollicine, non ce ne stanno. Però non tutti quanti sono abituati ad avere questo tipo anche di. Forse è anche una questione di mentalità. Stanno migliorando un po', però è anche una questione di mentalità. Almeno qui da noi in Italia non è semplice trovare quello che ti dà il vino al bicchiere.
È vero, diciamo che c'è anche l'altra soluzione un pochettino meno, insomma, un pochettino più pratica dal punto di vista del ristoratore, che sono le famose mezzine, quindi la
Ah,
mezza
sì.
bottiglia. Quindi la bottiglia da 0,5 o addirittura da 3,75, che a mio parere costa più di packaging che non di vino. Però
Infatti.
c'è chi la utilizza perché dice: io non mi permetto di aprire delle bottiglie che magari mi durano 3 giorni, e il terzo giorno ovviamente non è più utilizzabile. Io, ristoratore, se tu cliente ti vuoi bere il tuo bicchiere e mezzo, due bicchieri di vino, prendi la bottiglia, ti paghi la bottiglietta che a parità di contenuto in percentuale costa di più rispetto alla bottiglia normale, però c'è anche questa
E
soluzione. Quindi.
oltretutto io ho notato che la maggior parte delle volte anche la qualità del vino in queste mezzine non è elevata, no?
Allora, come ci insegnano nei vari corsi, più il formato è grande, più il vino ha un'evoluzione interna migliore. È ovvio che questi vini non possiamo andare a cercare un Barolo del 99 in una bottiglia da 3,75. Sono Sono vini di pronta beva, di magari dell'ultima vendemmia che è appena passata da 5-6 mesi, quindi il vino è proprio appena pronto, però sono vini da lavoro, come si suol dire
Sì, è
proprio.
vero, è vero. Però
Quindi,
ecco, il fatto, ad esempio, io ho notato tempo addietro, a parte, vabbè, insomma, le varie soluzioni, insomma, tecnologiche con lo spillo, no?
il sottovuoto.
Il sottovuoto, non mi veniva il termine, il nome, sì, il sottovuoto. Però, ad esempio, ci sono anche questi contenitori anche già refrigerati dove tu inserisci la bottiglia e prendi direttamente il calice dalla bottiglia, magari semplicemente con la carta. Tu hai una carta ricaricabile, vai lì, infili la carta, anche te cliente, e ti prendi direttamente la bottiglia. Insomma, sono cose anche simpatiche che si possono fare oggi con le tecnologie. Ti dicono quando sta per finire il vino, ti consente anche di tenere sotto controllo il magazzino. Insomma, ci stanno delle cose
Sì,
che si possono fare,
assolutamente.
no?
Una cosa che secondo me è molto molto importante nella carta dei vini, e parliamo di carta dei vini da chi vuole andare a cercare il vino, quindi
Sì.
diciamo, escludiamo un attimino i ristoranti per turista, ma non per cattiveria, ma perché magari il turista non ha così necessità. Però secondo me una cosa molto importante è la descrizione del vino. Quindi innanzitutto quando si redige la carta dei vini fare molta, moltissima attenzione al nome del vino, perché sbagliare un nome significa magari porre poca attenzione al vino che stai proponendo. E
Cioè
magari
sbagliare proprio
mettere
dici come è scritto
la
sulla.
dicitura, esattamente. Quindi magari sbagliare un accento piuttosto che una doppia, cose che per fretta, magari non si conosce bene il prodotto, può succedere. Ecco, questo secondo me è un errore da evitare veramente tanto. E poi se si ha la possibilità mettere due cenni magari del tipo di uve che ci sono all'interno piuttosto che l'annata. Ecco, l'annata, se si va a cercare di fare una carta dei vini un po' interessante, l'annata è fondamentale perché quando l'appassionato di vino cerca un'etichetta, magari sa che un'annata è stata meno peggio o molto meglio rispetto a un'altra, quindi mettere a fianco l'annata è molto importante. È ovvio che, essendo una carta dei vini, parlando di carta, quindi di materia, non puoi aggiornarla ogni 3 mesi perché magari ti finisce quell'annata. Quindi
È
deve
vero.
essere anche nella bravura, nella preparazione di chi propone il vino, sapere che annata ha in casa. Quindi se io
Certo.
so che ho un Chianti 2018, ma l'ultimo arrivo è stato il 2019, proporre al cliente e dirglielo in anticipo. Quindi guardi che questa che ho è un 2019, non è più il 2018. Quindi secondo me bisognerebbe porre un pochettino di attenzione al vino per potergli fare quello step, come dicevamo prima, un pochettino più culturale, un pochettino più di conoscenza.
Ma non è
Quindi
strana sta cosa, no? Cioè, noi in Italia, ogni volta che c'è una vendemmia, siamo sempre quelli, ah, siamo i primi, abbiamo fatto più vino dei francesi. Sì, però loro sono più bravi a venderlo, a proporlo, a portarlo all'estero. Poi il vino nostro sicuramente è più buono, per carità, perché insomma, poi con quello dei francesi sicuramente è più buono il nostro. Quello non ci
no,
piove.
assolutamente.
Quello
Già
non
che
ci
sono
piove.
così, è vero.
Però che diamine, cioè noi ci basiamo tanto sul fatto di fare tanta quantità di vino, no? Pensiamo di essere più bravi perché ne facciamo più di loro. Però non è che la bravura la vedi in questo modo, la vedi anche nell'attenzione che hai nei ristoranti nel proporre il vino. Ora è vero che anche in Francia tutta questa attenzione nel proporti il vino nei ristoranti non c'è perché insomma. Dove al ristorante ti danno per 20 euro, ti danno delle bottiglie che sono poco più di quelle del supermercato. E perché questo bisogna dirlo, insomma, no? Sfatiamo il mito che nei ristoranti francesi bevi sempre ottimo vino. Non è vero. Però in Italia, dove caspita, tu fai 20 km da qualunque città e trovi un vigneto, perché così è, forse un pochettino più di attenzione. Come dicevi tu, al lavoro del vino, cioè anche la proposta della carta dei vini andrebbe forse un po' più, bisognerebbe starci un pochetto più attenti, non credi?
assolutamente, secondo me è una Una carta di presentazione, permettimi il gioco di parole, che è importantissima, perché magari non tutti sono appassionati, non tutti sono dei fanatici, per l'amor di Dio, meno male,
Sì.
però secondo me è una bella presentazione avere una carta dei vini un po' curata, che segue una certa logica, e anche chi non è assolutamente nel ramo, capisce che c'è attenzione nella ricerca. Poi quando
Certo.
il cameriere o il sommelier, tanto meglio, arriva a proporti qualcosa, ti dà due cenni di storia, ti accenna qualcosa sulla cantina piuttosto che ti corregge sull'annata. No, guarda che quella non è stata eccezionale, ti consiglio questa. Oppure, perdonate, ma questa etichetta l'abbiamo terminata perché
Come
sono
no?
esaurite le scorte in cantina. Perché succede.
Come no?
Ricordiamo sempre che non parliamo di mattoni, parliamo di vino
Eh sì.
che è un elemento vivo. Quindi c'è anche il caso che un'annata dopo 4-5 anni che l'ho in cantina, l'ho aperta, non è più buona, perché non tutti i vini possono campare 100 anni.
Esatto.
Ok, quindi una volta messi questi paletti, secondo me la cura e la presentazione di una carta dei vini è un bellissimo biglietto da visita per il ristorante. Quindi ci sono tante piccole, accortezze da poter seguire. Anche se non sei il super fanatico, anche se non hai 50 etichette in carta, fare una cosa elegante, ordinata, magari ogni tanto cambi un'etichetta. Purtroppo è brutto dirlo, ma tanti ristoratori hanno un unico fornitore che gli
Sì.
procura acqua, bibite, superalcolici, e intendiamo
Sì.
liquori, e vino. Io non voglio togliere nulla a nessun professionista, però sono dell'idea che ognuno debba fare il proprio lavoro. Quindi chi mi dà bibite e liquori, ben venga, poi i vini li scelgo io piuttosto che un rappresentante di vini che mi sa dire esattamente quello che mi vende. E allora già lì cominci un po' a differenziare, perché se ci metti dell'impegno nella ricerca, vuoi anche che questo impegno salti fuori al momento della presentazione dei tuoi vini,
Sì,
della
questo è
tua.
vero. Questo è vero. Certo, in un, a parte questo periodo, insomma, che è strano in generale, no? Però un ristorante cerca anche, non dico solo, però cerca anche di mantenere bassi i prezzi, i costi, no? Delle materie, cioè del servizio, mantenendo uguale la qualità. Quindi è chiaro che avere, un fornitore specifico per il vino. Alla fine gli fa un po' alzare i costi o anche soltanto andarsene fuori magari una settimana, 10 giorni, andare in giro per cantine, anche semplicemente quelle della propria regione, significa che comunque sta una settimana, 10 giorni lontano dal proprio ristorante, quindi anche, e in più ha delle spese, quindi non è proprio semplice. Questo io parlo per Roma. Roma, come ho detto, è una città che purtroppo fagocita tutto. Fanno i vini e li vendono a Roma. O comunque li
Esatto.
vendono al turista, il quale arriva e se beve praticamente di tutto. Basta che c'è scritto che è un vino italiano. Fino a qualche tempo fa andavano anche ancora di moda i fiaschi, quelli con la paglia.
Bellissimo, belli quelli, bellissimi.
Belli, sì, però insomma.
Però devi mettere del vino di qualità, perché attenzione che è vero che il turista, diciamo così, si può anche bere di tutto. Ma diciamo che l'Italia è conosciuta anche per la bella qualità, e il turista che torna a casa con un'idea non proprio eccezionale di quello che ha bevuto in Italia lo trasmette.
Sì, questo è
Quindi
vero.
ricordiamoci che io vedo l'esperienza che sto vivendo in questo momento. La gente, gli svedesi adorano l'Italia, la adorano. E prima che cominciasse questa pandemia, venivano organizzati veri e propri tour da qui per visitare le cantine in Italia, ma solo per fare visita alle varie cantine. Quindi, e non erano tour operator a organizzare
Sì.
queste cose, erano i singoli ristoratori, magari italiani, che organizzavano un volo apposta con 8, 10, 15 clienti affezionati per andare a visitare le cantine italiane. Quindi io starei anche attento a dire, ma sì, tanto la nostra qualità va bene a tutti. Attenzione, perché è vero che il turista magari capita una volta, ma vuole magari trovare un prodotto interessante. Quindi magari non diamo per scontato che perché viene dall'estero sia ignorante, perché
Sì.
comunque l'ultimo campione del mondo di assaggi champagne è svedese, per capirsi.
Sì, è vero.
Quindi adesso io non voglio parteggiare.
No, ma è chiaro.
È un dato di fatto.
Non è che in Italia, insomma, siamo i proprietari di tutta quanta la sapienza vinicola mondiale. Questo è vero.
Quindi non diamo per scontato che chi viene in Italia, se ignorante, gli vada bene solo dell'acqua sporca. C'è il rischio di trovare quello che veramente ne capisce magari anche più di noi e ci faccia capire che quello che gli stiamo proponendo è una mezza ciofeca e non è un vino buono.
Sì.
E quindi stiamo sempre attenti, perché non è proprio così scontato che estero faccia rima con ignoranza. No,
certo. Però ecco, le piccole città, almeno in Italia, sono forse un pochettino più facilitate alla ricerca della qualità, no? Anni fa andai a Mantova, caspita, sono stato lì un paio di giorni, ho mangiato benissimo praticamente dappertutto, anche nel ristorante, diciamo, quello tipo turistico che offriva o meno. Ho mangiato comunque roba di qualità, bevuto dei vini locali decenti.
Esatto, questo forse sì. Quindi forse per quello che dicevi tu c'è da differenziarsi un pochettino, perché magari la massa turistica non è così alta in fattore di numeri, e quindi si cerca di trovare la qualità. C'è anche il turista che viene in Italia ben consapevole che il culatello di Zibello è molto diverso dal prosciutto 12 mesi, prosciutto italiano,
sì,
dove
sì,
può andare dentro qualunque tipo di maiale. Quindi ci sono sempre queste differenze che magari a volte ci dimentichiamo, però quando vogliamo andare fuori a mangiare, che sia una cena, che sia un pranzo della domenica, magari io quando lo facevo cercavo il posto che mi desse la possibilità di trovare qualcosa di diverso. Quindi magari ci andavo due volte in meno, ma con la voglia di scoprire un prodotto particolare piuttosto che una carta dei vini un po' diversa. Quindi credo che sia proprio una questione di mentalità e di voglia di mettersi in gioco, ma soprattutto di possibilità di farlo.
Eh sì,
perché non, torniamo a dire, non tutti hanno la voglia, la possibilità anche meramente economica di poter prendersi su, come dicevamo prima, il giorno di chiusura, partire, vado nelle Langhe a scegliere il mio nuovo Barbaresco. Non è così immediata come cosa.
No.
Io devo dire che in questo senso molto fanno le fiere.
Ah.
Quindi secondo me, se uno parte con l'idea di fare una certa carta dei vini, va a puntare su alcuni tipi di fiere che non solo sono il famoso Vinitaly, ma possono essere le fiere molto più piccole,
sì,
dove vai a cercare un tipo di prodotto. Quindi vai a cercare un tipo di vino, non il vino in generale, perché anche chi va al Vinitaly può stare una settimana, ma non potrà mai visitare tutto.
No.
Quindi devi avere delle belle, delle idee un po' chiare, cercare di andare a trovare quello che secondo te si abbina bene ai tuoi piatti, e poi cercare il produttore migliore, quello che ti fa il rapporto qualità-prezzo migliore, quello che ti racconta meglio la sua storia, quello che ti invita a mettere la propria bottiglia in carta.
Quindi prima di tutto tu dici bisognerebbe fare un po' più di diciamo di educazione vinicola, soprattutto ai ristoratori, insomma.
Credo di sì, credo che sia importante anche quello, perché è come se il nostro maestro elementare non avesse la passione per quello che ci insegna.
Certo.
Quindi è vero, mi insegna a fare 2 più 2, ma poi mi fermo lì. Se invece mi spiega, mi fa venire voglia di capire che 2 più 2 è uguale a 2 per 2, magari mi viene voglia di andare avanti con la matematica.
Certo.
E quindi stessa cosa per quanto riguarda il vino. Io credo che il vino sia un immenso bacino culturale, perché partendo dal vino andiamo a scoprire la realtà del posto dove viene coltivato, il microclima, il perché viene coltivata quest'uva qui piuttosto che dall'altra parte d'Italia, perché viene fatta una vendemmia tardiva piuttosto che anticipata.
Sì,
cioè,
sì, sì,
ci
sì.
Sono mille cose che ci possono far scoprire il popolo che ci sta dietro.
Guarda, un'ultima cosa prima di chiudere la chiacchierata. Tu prima parlavi di questi ristoratori che anche dalla Svezia organizzano dei charter per venire qui in Italia e andarsi a fare un giro per cantine. Ma dato che questi posti spesso sono in luoghi che sono fantastici, no? A livello anche di panorama. E ci sono poi dei piccoli musei, ci sono delle zone archeologiche, ci sono delle passeggiate particolari da fare, dei borghi. Non manca un po' forse un'offerta turistica da questo punto di vista? Cioè, ci sono le grandi offerte turistiche sempre delle solite grandi città. Io sono fortunato, appunto, stando a Roma, insomma, figuriamoci, a Roma ci vengono tutti, non c'è niente da fare. Così come a Venezia, così come a Napoli, così come in Sicilia, cioè ce ne sono tante di cose. Però questa riscoperta del borgo, delle zone intorno al borgo, io ho scoperto delle zone archeologiche, dei piccoli musei che sono spettacolari. A me sembra che manca un po' questa offerta.
Ma credo di sì, credo che sia una grossa lacuna nel mondo del vino, perché io penso alle mie zone, io abitavo a 40 km dal lago di Garda. Se uno si prende un weekend, in un weekend fai in tempo a visitare la Franciacorta, scendi sì. A Sirmione, quindi vai a berti dei Lugana strepitosi, compreso i vari passiti, e puoi visitare Sirmione, che è un borgo meraviglioso.
È bellissimo, sì.
Ti sposti di 15 km, sei praticamente a Verona. Quindi sei accanto alla Valpolicella oppure sulla costa del Bardolino. Quindi nel giro di 60-70 chilometri, che in 3 giorni, quindi parti il venerdì pomeriggio e torni la domenica sera, puoi visitare una miriade di borghi, di cantine, di posti, sei sul lago, sei a Verona, sei a Brescia. Quindi
vai verso nord, cioè hai Trento a due passi,
certo, e quindi arrivi nella zona della Nosiola a bere del vino Santo Trentino. Ma tutto questo riesco a non capire adesso perché non lo promuoviamo. Quindi questa parte mi manca proprio.
Cioè, bisognerebbe fare un po' come fanno il giro dei santuari, no? Invece di fare il giro dei santuari, a fare il giro delle cantine.
Nelle cantine, esatto, esattamente. Bisogna organizzare dei tour. Per
sarebbero anche più divertenti i canti nel pullman, insomma.
Senz'altro, quello senz'altro. E far la collezione non di santini, ma di bicchieri delle varie cantine. Ma a prescindere da passare da una cantina all'altra, come dicevamo, ti fermi a Sirmione, dove ci sono delle terme strepitose.
Sì.
Puoi andare a visitare Verona, che non c'è da descrivere. Ti fermi a Brescia, dove vai a visitare l'unico e più antico vigneto cittadino che abbiamo in Italia. Sali appena sulle colline della Franciacorta, che sono uno spettacolo per gli occhi, oltre che per il bicchiere. È tutto nel raggio di, torno a dire, 60-70 chilometri. Sì, sì, ma sì. Questo puoi farlo in qualunque parte d'Italia, perché se vai in Liguria lo puoi fare, se vai in Trentino lo puoi fare. Vai in Trentino, vai a vedere castelli, abbazie, vai a visitare vigneti, vai a fare rafting sul Noce e tu hai già fatto un weekend incredibile.
Io anni fa mi sono fatto una vacanza per andare a vedere i castelli tra Parma e Piacenza, e sono bellissime quelle zone.
Esatto.
Sì, e ogni vallata aveva praticamente il suo vino, e anche se erano completamente differenti, perché ogni vallata prende l'aria in maniera diversa, ha un terreno differente, quindi è stato anche bello andare, poi andavo anche con persone che erano esperte, molto più di me, devo essere sincero, di tutta quanta quella zona, perché erano proprio locali, e ascoltarle e bere quel vino, tu ti rendevi conto che lì dentro c'era quel tipo di minerale, oppure c'era quel soffio di vento, tu lo sentivi dentro il vino, è stata una bella esperienza.
Allora, Farinetti dice che l'Italia è un paese unico per colpa del vento. Perché ogni singola vallata, ogni singolo borgo ha un vento diverso, e questo ci permette di avere una biodiversità unica al mondo. E penso che abbia proprio ragione, perché abbiamo una biodiversità meravigliosa che ci porta ad avere una biodiversità culinaria incredibile, ma questo ha portato anche, come dicevamo le altre volte, a una storia di ogni singolo borgo differente da quella di fianco. Abbiamo avuto 1000 conquiste e ogni conquistatore ha portato le proprie idee, la propria cultura, e questa noi l'abbiamo macinata negli anni. E quindi passiamo dal couscous di Trapani, arriviamo fino allo strudel in Alto Adige, quindi abbiamo veramente una varietà incredibile di piatti, di prodotti e di vini. Ed è questo che fa rabbia il fatto che non ci sia qualcosa, un qualcuno che unifica questa strada, le famose strade dei vini di cui hai già parlato più volte. Secondo me vengono messi i cartelli e poi nessuno sa cosa ci sia dietro quel cartello ed è un grossissimo handicap, secondo me. È un ostacolo veramente brutto perché, come dicevamo, il turista che arriva non sa dove cercare informazioni.
Sì.
Quindi, non sa dove cercare informazioni o è un appassionato che cerca di documentarsi, poi mille volte il sito magari non è tradotto in inglese, quindi si fa una fatica tremenda.
Sì.
Probabilmente abbandonano anche l'idea perché quando devo cercare delle informazioni in italiano e io magari sono un turco, faccio un po'
Comincia a essere
fatica.
difficile, certo.
Esatto. Quindi secondo me si punta un po' poco su questo aspetto della nostra cultura ed è un grandissimo peccato perché è un biglietto da visita immenso per il mondo intero e secondo me ci sono delle potenzialità dietro veramente non sfruttate, ma enormi, ma
Sì,
enormi.
perché poi è una cosa che potrebbe fare da driver per un sacco di altre professioni, non soltanto e non necessariamente legate al vino, diciamo al food and wine in genere, no? Ma legate
Chiaro.
o al food and beverage, ma legate anche appunto alla parte informatica, quindi la parte tecnologica, la parte turistica. Se arrivano più turisti, fa anche più soldi il benzinaio che sta sulla strada perché gli passa più gente.
Chiaro.
Molte volte
È
sono
tutta una
quelle
catena.
piccole cose che uno non ci pensa, però il negozio di scarpe, perché tu vai in giro, ti si rompono un paio di scarpe, le devi andare a comprare. E quindi forse sarebbe quello, insomma, di sfruttarlo, perché sennò continuiamo a dire il nostro petrolio, il turismo, il nostro petrolio, il turismo, però poi lo lasciamo lì sotto e non lo tira fuori nessuno, insomma.
Esatto, perché il turismo secondo me non è solo avere delle spiagge magnifiche, un mare meraviglioso, delle montagne stupende da visitare o dei grandissimi musei che tutto il mondo ci invidia. Abbiamo un patrimonio enogastronomico unico al mondo, unico al mondo. La gente all'estero lo sa, ma noi non facciamo niente per spronarlo, per investirlo, per suggerirlo e per facilitarlo e
Eh
per
sì, è
facilitare. Quindi
vero.
è verissimo quello che hai estrapolato tu nelle puntate precedenti del podcast, dove non si riesce a capire il sito del consorzio Vatte la Pesca cosa abbia dietro, piuttosto che la strada del vino della tale etichetta DOC, che cosa ci sia effettivamente dietro. Non siamo capaci di fare rete, purtroppo, in Italia. Questo è un grosso handicap,
Ma questo
secondo
vale un po' per tante cose.
me. Eh sì,
Gianni,
eh sì.
io per ora ti saluto perché so che tu hai un po' di impegni, insomma, la mattina col corso di svedese, poi adesso il pomeriggio appunto che vai in questa birreria, in questo pub, insomma, a lavorare. È
Esatto.
stato difficile trovarlo un posto di lavoro, così, giusto per curiosità.
Allora, sono sincero, no, nel senso che comunque io ho cercato nella ristorazione
Certo.
e ho mandato tre curriculum e ho fatto tre colloqui e alla fine ho scelto quello che mi era un pochettino più
Più
vestito
congeniale,
addosso.
certo.
Esatto, quindi la possibilità. Per chi è nel settore c'è senz'altro. Non siamo nei tempi d'oro di qualche anno fa, ovviamente poi c'è la coda lunga della pandemia, anche qui ovviamente, però devo dire che quando abbiamo deciso sia il momento, ci si salta fuori.
Bene.
Non riesco ancora a interfacciarmi ovviamente con i clienti in svedese, ma comunque ci si
Vabbè.
comincia a intendere, però diciamo che
Piano
con
piano.
l'inglese qui lo parlano veramente molto bene,
Beh, sì.
quindi aiutano tantissimo.
Allora ti lascio al tuo lavoro, andare a offrire, a servire, a spillare, anzi, birre al mirtillo o alla fragola oppure al cioccolato. Lo so, mi dispiace purtroppo per te. Ti voglio bene, mi dispiace queste
Devo
cose.
dire che hanno anche delle bellissime New England IPA veramente molto molto buone, quindi riusciamo a trovare anche cose molto molto piacevoli, assolutamente.
Oh, poi la prossima volta magari parliamo anche un po' di come sono venute fuori le birre di Natale. Dice, ma caspita, siamo praticamente in estate, è apposta per dare un pochettino più di fresco, così
Ora.
raccontiamo questa cosa delle birre di Natale.
Volentieri,
Va
molto
bene?
volentieri.
Gianni, io ti ringrazio tanto come al solito.
Grazie a te, Rolando, dell'ospitata. Saluto tutti. Un ciao e alla prossima puntata.
D'accordo, buona giornata. Ciao ciao.
Grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che se volete potete commentare gli episodi iscrivendovi sul canale Telegram del Digital Wine Lovers. C'è anche il blog, ovviamente, dove riporto le ultime novità della wine tech e della tecnologia digitale usate nel mercato del vino. Se volete finanziare The Digital Wine avete due modi. Potete iscrivervi alla versione in abbonamento della newsletter, dove trovate approfondimenti, notizie dal mondo del vino e della tecnologia e le schede tecniche delle startup che si occupano di food and beverage. Oppure potete iscrivervi al mio Patreon, un piccolo contributo per consentirmi di farvi arrivare le notizie migliori dai siti più autorevoli. Per finire ringrazio il mio sponsor, Wine Around, una startup piemontese che ha messo in piedi una piattaforma per gestire le vendite dirette in cantina. Seguiteli e non ve ne pentirete, soprattutto se siete dei produttori di vino, ovviamente. È davvero tutto e così vi lascio con le mie solite raccomandazioni. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana, al prossimo bicchiere!